Una buona giornata a tutte e tutti e benvenuti all'appuntamento consueto con Press Corner, la segna stampa commentata a cura della redazione giornalistica di Radio Città Aperta. Con voi in studio Alessio Ramaccioni, notizie dall'Italia e dall'estero. Oggi apriamo con un articolo che vi suggeriamo, vi proponiamo da The Vision. Il 43% degli italiani vuole la pena di morte, una conseguenza della crisi e della cultura dell'odio. Oltre il 43% degli italiani sarebbe favorevole alla reintroduzione della pena di morte, percentuale che sale al 44,7% se si considera solo la fascia di popolazione compresa fra i 18 e i 34 anni. E questo è il dato che emerge dall'ultimo rapporto Censis sulla situazione sociale del paese. Si tratta di un trend in crescita da anni, secondo un sondaggio realizzato da SVG sempre nel 2020. Il 37% degli intervistati si è dichiarato favorevole alla pena di morte, 3 anni fa la percentuale era del 35%, mentre nel 2010 si fermava al 25%. 10 anni dopo la percentuale è quasi raddoppiata. Il nostro modello individualista è stato il migliore alleato del virus, unitamente ai problemi sociali di antica data, la rissosità della politica e i conflitti interistituzionali, si legge nel 54esimo rapporto Censis, uno degli effetti provocati dall'epidemia, e di aver coperto sotto la coltre della paura e dietro le reazioni suscitate dallo stato d'allarme le nostre annose vulnerabilità e i nostri difetti strutturali, del tutto evidenti oggi nelle debolezze del sistema, pronti a ripresentarsi il giorno dopo la fine dell'emergenza più gravi di prima. La giustificazione di molti favorevoli alla pena di morte è la sua azione deterrente, per cui la paura di morire scoraggerebbe le persone a commettere i reati. Diverse ricerche dimostrano che questo non è vero. Un recente studio ha infatti provato che all'abolizione della pena capitale non è mai seguito un aumento dei crimini violenti in tutti gli stati che hanno preso questa decisione. Vale lo stesso anche per quei paesi che hanno diminuito il ricorso alla pena di morte, pur mantenendola nel loro ordinamento giudiziario. Al contrario, più esecuzioni non hanno alterato il tasso di omicidi in questi paesi. Secondo un altro studio statunitense del 2009, l'88% dei criminologi intervistati non considera la pena di morte un deterrente, da sommare a un circa 6% di non sicuri al riguardo. È innegabile che anche gli specialisti siano sfavorevoli o comunque nutrano forti dubbi sull'efficacia della pena di morte. E l'articolo poi prosegue insomma, su questa falsa riga. Breve commento, no, non possiamo esimerci dal notare come questo è un ennesimo risultato di un percorso, cioè questo paese è stato portato su una strada che è la strada della destrutturazione dei diritti dei lavoratori, è la strada della destrutturazione della Costituzione, è la strada della liberalizzazione di tutto, del concetto di liberalizzazione portato all'estremo, è la strada della diminuzione dei diritti, la strada dell'impoverimento culturale e sociale e anche economico, quindi della paura, e quindi naturalmente chi ha paura e non ha gli strumenti culturali e sociali per elaborare le cause reali delle sue paure o della sua condizione di afflizione, naturalmente che fa? Cerca un nemico, che è solitamente uno più debole di lui, e cerca il modo migliore per abbatterlo, fra questo la pena di morte. Inutile citare l'esempio di quel luogo infernale che sono gli Stati Uniti d'America dal punto di vista dei diritti, dove la pena di morte non serve assolutamente come deterrente, ma lo spiega bene anche l'articolo. E dove appunto il carcere, la repressione sono strumenti di gestione del potere da parte delle classi dominanti contro i più poveri, contro le minoranze, contro chi reclama il diritto a contare qualcosa dal punto di vista sociale. Questo è, insomma, non mi stupisce. Poi l'Italia è un paese insomma a cui comunque la tentazione dell'autoritarismo è sempre un po' piaciuta. Attenzione, attenzione. Altro articolo, più di attualità, di Open, che parla, cioè più di cronaca attuale, del rientro a scuola. A rischio il rientro a scuola del 7 gennaio, ancora troppi morti e contagi, il CTS frena, ipotesi di rinvio di 2 settimane. I timori degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico è che il ritorno in classe avvenga mentre i dati della pandemia sono ancora gravi, d'accordo anche i presidenti regionali che preferirebbero slittare di 1 o anche 2 settimane la data d'inizio della scuola. Non sarà Natale tradizionale, gli esperti del CTS l'hanno chiarito, anche ieri alla fine di una riunione in cui è emersa con forza la necessità di applicare nuove restrizioni mentre si cerca di trovare il compromesso tra una zona arancione e una rossa a livello nazionale. La data di apertura della scuola sembra essere rimandata, l'ha sostenuto ieri il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza. L'incidenza dei casi è ancora elevata, credo che sia ancora presto per dire se potremo o no riaprire completamente le scuole, anche le superiori. Dal Veneto il presidente Zaia aveva detto pochi giorni fa: se il 7 gennaio si aprono le scuole, ho l'impressione che ci facciamo male. Insomma, ormai sempre più presidenti di regione sembrano essere concordi: la data di apertura arriva troppo presto, meglio aspettare 1 o 2 settimane. Il DPCM del 3 dicembre annunciava il ritorno in classe il 7 gennaio, ma visti anche i movimenti del governo e del comitato tecnico-scientifico degli ultimi giorni per trovare misure più restrittive per Natale, l'impressione è che la scuola dovrà aspettare. Resta il nostro obiettivo, ma bla bla bla. Abbiate pazienza, io purtroppo non gliela posso fare. Nel senso che, per carità, è evidente che adesso tutto quello che si può fare per contenere la diffusione di questa pandemia, che sta ammazzando un sacco di gente, comunque, nonostante tutte le chiacchiere dei vari negazionisti o di chi è strumentalmente negazionista per fini elettorali, che è peggio ancora, perché chi ci crede, vabbè, insomma, ha questa visione del mondo. Mi dispiace per lui, nel senso perché è una persona che comunque è a rischio ed è a rischio anche per quello che potrebbe insegnare. No, però, chiudiamo questo discorso. Teniamo aperto quello invece dell'ipocrisia di chi gestisce certi temi. Vabbè, comunque, qual è la questione? La questione è che ovviamente si sta perdendo tantissimo, si perdono vite umane, si perdono soldi dell'economia, si perde anche cultura, si perde formazione per chi frequenta le scuole in questo anno, no? Quindi i bambini, gli adolescenti, i ragazzi, chi va all'università. Tutto quello che si perde naturalmente è qualcosa di grave che perde la società e c'è una responsabilità in questo, perché poi qui sembra che sia soltanto un discorso politico fra maggioranza e opposizione con Renzi in mezzo a fare insomma quello che sa fare lui, che non si sa bene cosa sappia fare in realtà, cioè casino, no? Ma invece è un problema grave perché qui abbiamo un paese che è stato travolto dall'ondata della pandemia. L'Italia è il primo paese europeo per morti perché non aveva una sanità pubblica capace di contenerla, per colpa di chi l'ha smontata completamente. Punto. La responsabilità di chi muore, dei soldi che vengono persi, delle ore di scuola, dei mesi di scuola che vengono saltati, delle generazioni che pagheranno culturalmente e quindi formativamente questo, è di chi ha tagliato la sanità. Volete i nomi? I governi degli ultimi 20 anni. Volete nomi attuali con cui prendervela? Da Monti fino a ieri, tutti quanti, no? A partire proprio da Renzi, no? Che adesso ovviamente baccaia probabilmente in modo strumentale per la questione dei soldi del recovery fund. Comunque, questo è. Io e spero chiunque, quando legge queste notizie, di ragionare sempre la causa alla base di questa situazione. La causa alla base è sono stati i tagli alla sanità pubblica. Punto. Non è colpa. Questo governo sta adottando un comportamento irrazionale. Apre, chiude, no? Confindustria baccaia e quindi si riapre, poi aumentano i morti, si richiude, poi di nuovo cioè, è una cosa per entropia di senso. Quello che è stato fatto questa estate e adesso per Natale, ovviamente. Hanno subito cambiato idea, hanno aperto le porte e lo scorso weekend per strada c'è il delirio, no? Shopping natalizio, eccetera. Comunque, la notizia è che probabilmente il 7 gennaio chi doveva rientrare a scuola in presenza non ci può rientrare. La responsabilità è di chi ha tagliato la sanità. Questo è un assunto che dobbiamo tenere a mente in modo molto forte. Andiamo avanti, prossimo articolo internazionale, passiamo all'estero. In Bielorussia sarà la crisi economica a far cadere Lukashenko. Gli esiti delle elezioni presidenziali in Bielorussia hanno provocato la più grave crisi politica del paese. I giovani cresciuti in epoca post-sovietica considerano Alexander Lukashenko un uomo del passato, estraneo ai loro valori e alla loro visione del mondo. L'età media in Bielorussia è di circa 40 anni, di cui 26 passati sotto il governo della stessa persona. La mancata alternanza al potere, la stagnazione in tutte le sfere della società, l'assenza di ascensori sociali, l'impossibilità per i candidati alternativi di accedere al processo elettorale e gli arresti degli oppositori politici negli ultimi mesi hanno fatto aumentare l'esasperazione reazione della popolazione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la brutale repressione delle proteste del 9 e del 10 agosto. Per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, per le strade di Minsk si è sentito il rumore degli spari. Secondo varie fonti, le prime settimane di protesta a Minsk e in altre città avrebbero radunato fra le 400.000 e le 600.000 persone. In alcune fabbriche ci sono stati scioperi, ma la diminuzione della produzione è stata quasi insignificante. Le autorità hanno reagito alle proteste con la repressione. Secondo i dati raccolti dalle organizzazioni per i diritti umani, dall'inizio delle manifestazioni a oggi sono state arrestate più di 30.000 persone e 8 sono morte. Prigionieri politici sono circa 200. Il conflitto civile e la radicalizzazione della protesta derivano da una profonda frattura nella società bielorussa. Sopravvissuto alle manifestazioni delle prime settimane, il regime è riuscito a non soccombere, evitando che sfociassero in una rivoluzione. A settembre e ottobre le autorità bielorusse hanno discusso la questione degli emendamenti costituzionali attraverso un referendum popolare seguito da nuove elezioni parlamentari e presidenziali. La necessità di un dialogo politico interno di trasformazioni era auspicata anche da Mosca, ma Alexander Lukashenko, avendo subodorato che la situazione si stava stabilizzando e un certo calo di partecipazione alle proteste, ha cambiato idea. Al posto del referendum costituzionale per l'adozione degli emendamenti, ha proposto che fosse il Parlamento a ridistribuire i poteri del Presidente, una manovra con cui Lukashenko fa capire che non avrà alcuna intenzione di andarsene. Però, qual è la situazione? Finché Alexander Lukashenko resterà capo dello Stato, sarà difficile per la Bielorussia attirare nuovi investimenti. Per superare la crisi sono necessarie risorse significative, finanziarie significative. Invece, il governo non ha fonti di finanziamento, non ha la volontà politica di fare riforme economiche. Se l'Occidente inasprisse le sanzioni, la Bielorussia si troverebbe di fronte a spiacevoli conseguenze, come la limitazione dei prestiti esteri e la conseguente riduzione delle riserve valutarie in oro. Nei prossimi mesi Minsk rischia una crisi finanziaria, valutaria e una minaccia di default, e finché Lukashenko, secondo questo articolo, resterà capo dello Stato, sarà difficile per la Bielorussia attirare nuovi investimenti e quindi cadere, cioè strangolando l'economia. Questo però, cioè, allora, la questione qual è? Un pochino questa vicenda della Bielorussia ha così il sapore delle rivolte arancioni di Piazza Maidan, no? Quelle insurrezioni che in alcuni paesi ex sovietici hanno caratterizzato dei cambi bruschi, radicali, violenti di leadership, e poi si è scoperto dopo qualche anno che erano tutti dei golpe sostanzialmente eterodiretti con interessi di Unione Europea, Stati Uniti, facendo leva sulle forze più di destra, più radicali, radicali in senso negativo, no? Più razziste, più xenofobe, più autoritarie del paese. Ora, qui in Bielorussia è un po' più difficile capirlo, le informazioni comunque arrivano in modo abbastanza frammentario. Come Radio Città Aperta abbiamo realizzato una serie di interviste in questi mesi per cercare di capire, no, di cosa si tratta realmente, partendo dal presupposto che le sfumature sono sempre tante in situazioni del genere. Chiaramente che esista un malcontento, soprattutto delle generazioni più giovani, è evidente ed è un dato di fatto, però è anche vero che qui viene tratteggiato il tipico metodo così del capitalismo occidentale per cambiare violentemente delle leadership che non vanno bene, cioè lo strangolamento economico attraverso le sanzioni che portano a un inasprimento della situazione sociale e a quindi a gettare benzina sul fuoco della rivolta. C'è anche un pezzo interessante, ve lo citiamo sempre dell'articolo su Internazionale. Qualsiasi contratto internazionale firmato da un'autorità illegittima può essere messo in dubbio. Questo potrebbe perfino portare all'imposizione di nuove sanzioni da parte dell'Occidente nei confronti addirittura della Russia, perché in Russia è diffusa l'opinione che Lukashenko, così indebolito, potrebbe propendere per una profonda integrazione con la Russia stessa e finalmente firmare la roadmap per arrivare a un'unione statale fra i due paesi. Quindi ci potrebbe anche essere un interesse della Russia in questo senso, anche se, come insegna la vicenda dell'Ucraina, poi in realtà gli interessi maggiori sono sempre quelli che arrivano dall'altra parte dell'ex cortina di ferro, cioè dalla parte nostra. Comunque, la Russia è interessata come nessun altro al rapido epilogo della crisi politica in Bielorussia, soprattutto in vista delle elezioni parlamentari del 2021. Mosca è in grado, l'unica in grado di gestire l'incolumità a Lukashenko. Comunque, è un articolo che dà una panoramica abbastanza interessante su Internazionale. Andiamo avanti, sempre su Internazionale, un articolo a firma di Francesca Agnetti, una definizione di antisemitismo usata in modo strumentale. Se le università britanniche non adotteranno entro Natale la definizione di antisemitismo proposta dall'International Holocaust Remembrance Alliance, rischiano le sanzioni del governo di Londra e il taglio di finanziamenti. L'aveva annunciato lo scorso ottobre il segretario dell'istruzione Gavin Williamson, accusando le università britanniche di ignorare l'antisemitismo, dato che solo 29 istituti su 133 avevano adottato la definizione dell'IRA. Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, il dibattito si è acceso e alla fine di novembre 122 accademici, giornalisti e intellettuali palestinesi e arabi hanno pubblicato una lettera sul Guardian in cui esprimono le loro preoccupazioni. Come si può leggere sul sito dell'organizzazione, l'International Holocaust Remembrance Alliance è stata fondata nel 1998 e unisce governi e esperti per rafforzare, promuovere e divulgare l'educazione, la ricerca e la memoria a proposito dell'Olocausto. Nel maggio del 2016 l'IRA ha adottato una definizione operativa non giuridicamente vincolante di antisemitismo, considerato come una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Per chiarire la sua posizione, l'IRA ha aggiunto 11 esempi, fra cui negare agli ebrei il diritto all'autodeterminazione, sostenendo che l'esistenza dello Stato di Israele è un'espressione di razzismo, e applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele. Fin dall'inizio, diversi osservatori e esperti hanno espresso delle riserve su questa definizione, in particolare sul rischio degli usi politici della formulazione adottata dall'IRA. In uno studio pubblicato dalla Rosa Luxemburg Foundation nell'ottobre del 2019, il sociologo tedesco Peter Ulrich ha documentato che la vaghezza e la debolezza della definizione hanno spianato la strada alla sua strumentalizzazione politica, per esempio per screditare moralmente, con l'accusa di antisemitismo, le posizioni di chi si trova dall'altra parte del conflitto arabo-israeliano. Secondo la studiosa Rebecca Ruth Gold, che a luglio ha pubblicato un lungo articolo su The Politically Quarterly, con il suo intenso focus sulla critica a Israele come segno di antisemitismo, la definizione dell'IRA è stata pesantemente usata nella soppressione dei discorsi critici nei confronti di Israele negli ultimi anni. A essere presi di mira, sostengono gli esperti, sono stati in particolare i sostenitori della causa palestinese. Ci possiamo fermare qui, vi suggeriamo la lettura dell'articolo, ma che il concetto di antisemitismo, concetto reale, che fa parte di una categoria storica, direi, sia strumentalizzato oggi ad uso e consumo delle politiche deprecabili dello Stato israeliano, è un dato di fatto. Noi che siamo sempre stati, insomma, un organo di informazione che ha caratterizzato una certa posizione rispetto al conflitto arabo-israeliano, no? Lo sappiamo bene come è molto facile essere tacciati di antisemitismo quando in realtà si fa un discorso di natura politica e di scelte politiche, no? Criticare lo Stato di Israele di oggi, di 2020, quello che per esempio fino a giugno voleva annettersi parti della Cisgiordania, ma insomma, da quant'è che non si sentono discorsi di annessioni? Quando Saddam Hussein si annesse il Kuwait, scoppiò la guerra. Adesso che Israele lo ha annunciato, lo sta facendo da anni, no? Con le colonie, ma di fatto voleva annettersi tout court, con l'approvazione di Trump, pezzi di territorio palestinese, nessuno ha aperto bocca. Se qualcuno l'avesse fatto, ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe parlato di antisemitismo. Questa è la situazione. È una fotografia molto reale di quello che avviene, senza dubbio. È un articolo interessante che vi suggeriamo. Chiudiamo l'edizione di oggi con un'ultima segnalazione. Non facciamo in tempo a leggerla tutta, ma l'articolo ve lo citiamo: Giovani naufraghi, la fuga verso il futuro dei minori non accompagnati. Un dossier di SOS Méditerranée, la storia dei bambini tratti in salvo nel Mediterraneo dalla ONG europea. Alcuni di loro partono che sono ancora dei bambini, arrivano che sono quasi uomini, alle spalle un viaggio che può durare anche anni, ma soprattutto si lasciano dietro miseria, guerre, persecuzioni, violenze familiari e sessuali. E in comune, oltre al destino, hanno anche un'altra cosa: sono tutti minori, spesso non accompagnati da un adulto che si prende cura di loro. si parla di questi bambini in questo articolo molto interessante. Chiudiamo qui, grazie per averci seguito. Trovate sul podcast gli articoli segnalati e linkati. E per quanto riguarda l'edizione di oggi di Press Corner è tutto. Buon proseguimento con il palinsesto di Radio Città Aperta e di Gemini Network. Un saluto agli ascoltatori di Radio Città Aperta e di Gemini Network.